celebra la solerzia da parte del regime di Damasco nel cooperare con gli ispettori ONU incaricati di smantellare l'arsenale chimico. Parallelamente, nello stesso tempo, il regime continua a essere altrettanto solerte nell'usare le armi convenzionali di tutti i tipi contro la ribellione armata e non presente nel paese. Ricordiamo che ci sono numerose zone civili del paese solidali con la rivolta che sono giornalmente colpite dai raid aerei e dai raid missilistici del regime. Dall'altra parte abbiamo un fronte jihadista sempre più presente nelle regioni nord e nord orientali, dove si concentrano tra l'altro le principali risorse energetiche, però il regime di fronte a questa avanzata dei terroristi sembra non rispondere.
Ecco, oggi secondo fonti di intelligence sono circa 1000 i gruppi che si oppongono ad al-Assad, in molti casi in lotta tra loro. Un volto mutato quello della rivolta iniziata nel 2011?
Un fronte variegato, sempre più variegato anche dal punto di vista delle truppe del regime. Ci sono miliziani sciiti che vengono da tutta l'ecumene sciita a sostenere a vario titolo il regime degli Assad. Lo stesso regime degli Assad si serve di diversi tipi di milizie, non più dell'esercito governativo in quanto tale. Iraniani, russi, ormai anche da quell'altra parte, dal fronte lealista, abbiamo diverse sigle, anche qui è molto difficile spesso identificarle e capire quali sono le agende finali di questi attori.
Baath significa risurrezione, è il partito arabo socialista siriano, gli Assad ne sono espressione e sono la minoranza alawita regnante sui sunniti. Insomma, un vero e proprio intreccio esplosivo etnico, politico, religioso.
Baath è uno dei partiti ideologici creatosi a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, ma il Baath, che poi è arrivato al potere nel 1963, è noto anche come Neo Baath, perché non era espressione di quell'ala civile di intellettuali che si rifacevano appunto a un socialismo arabo e a un panarabismo ideologico, ma è un'espressione di un'elite di militari provenienti da regioni rurali della Siria di varie confessioni, ma tutti arabi, quindi la divisione etnica qui non c'entra, più che altro una divisione confessionale, che hanno preso il potere a partire dall'inizio degli anni 60 e lo hanno poi reso ancora più granitico dall'avvento nel 1970-71 del presidente Hafez al-Assad, padre dell'attuale presidente. Ecco, il Baath è rimasto poi nel corso degli ultimi 20-30 anni un potere di facciata, uno strumento che serviva a legittimare il nome del panarabismo e del socialismo arabo, un potere di fatto dominato da una oligarchia e di una famiglia e di alcuni clan alleati.
Bashar al-Assad è un po' il volto di questa crisi internazionale, aveva intrapreso studi lontani dalla politica, è succeduto al padre per la morte del fratello, il primo designato da Hafiz al-Assad. Bashar da dove viene e chi è oggi?
Bashar viene da una famiglia abituata a comandare non soltanto in termini politici ma soprattutto in termini economici, era il secondo genito del presidente Hafez al-Assad, ha studiato un anno e mezzo soltanto in Gran Bretagna per specializzarsi in oftalmologia, dal 1994 fino al 2000 ha percorso velocemente tutti gli scalini della carriera militare, diventando alla vigilia della morte di Hafez al-Assad generale e potendosi quindi presentare con tutte le carte formalmente in regola per assumere la carica presidenziale, anche se la Costituzione allora prevedeva che il presidente avesse almeno 40 anni, lui ne aveva 34, nell'arco di una notte la Costituzione è stata emendata per far sì che lui fosse il presidente.
Si parla molto anche della questione delle minoranze e del fatto che il regime le protegga dalla minaccia fondamentalista. È così?
Ma negli ultimi 30-40 anni il regime ha soffiato su queste divisioni, sulle percezioni che si hanno su chi protegge chi. Negli ultimi 2 anni e mezzo abbiamo visto come cristiani e sunniti, tutte le componenti della Siria siano state a vario titolo minacciate. Ultimamente la chiesa di Raqqa, nella regione del nord, una regione controllata di fatto dai jihadisti, è stata data alle fiamme, bruciata quasi completamente dai jihadisti, eppure il regime sa bene dove sono, dove si acquartierano questi jihadisti a Raqqa, non c'è stato alcun tipo di rappresaglia, nemmeno aerea, quando poi il giorno successivo una scuola di Raqqa, dove si celebrava il primo giorno di scuola, è stata bombardata dagli aerei del regime. Il regime quindi sa bene chi colpire e chi non colpire. Lo spauracchio jihadista, che sempre più non è più uno spauracchio perché ovviamente è una realtà, serve ad Assad per dimostrare, per lo più ai media occidentali e alle cancellerie occidentali, che o io o il jihadismo, ed è ovvio che si sceglie Assad. Sul terreno sappiamo che esistono e operano da molto tempo, anche prima del 2011, attivisti, oppositori, dissidenti della società civile, anche non violenta, che lotta contro il regime ma lotta anche contro il jihadismo per una Siria veramente libera, plurale e rispettosa dei principi di pari opportunità e di giustizia.
Prendiamo di fatto una domanda che emerge dal tuo libro: secondo te quale sarà la Siria di domani?
La Siria di domani è ancora presto per dirlo, nel breve termine sarà una Siria estremamente frammentata, anche a livello territoriale. Probabilmente si andrà verso una Siria di fatto spartita in zone di influenza, e sul terreno, se andiamo a guardare la carta di questi ultimi mesi, già è così in molte zone.